Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oh, rieccoci qua. Oggi partiamo un po' da dove abbiamo lasciato l'altra volta, i protocolli di comunicazione, internet e cose così. Vi voglio presentare un protocollo a livello applicativo, quindi in cima allo stack ISO/OSI, che utilizziamo tutti i giorni e che è il DNS, ovvero la risoluzione dei nomi di dominio. Ok, vorrei parlarvene partendo un po' da come ci si è arrivati. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati dicendo appunto che, ad esempio, per contattare un computer, sapendo l'indirizzo IP, il pacchetto viene indirizzato appunto con il meccanismo del routing che serve poi a identificare a quale computer è effettivamente assegnato un determinato IP e consegnargli appunto i pacchetti. Ecco, però gli indirizzi IP, immagino li avrete già visti, sono numerici, non sono particolarmente facili da ricordare. Cioè, se io per andare su internet, su un sito, dovessi ricordarmi l'indirizzo IP, sarebbe come doversi ricordare un numero di telefono, grosso modo, ok? Non era comodissimo. E il fatto che non fosse una cosa comodissima, ovviamente, ci sono arrivati da prima che internet fosse internet, quando ancora si parlava di ARPANET. La prima soluzione è stata quella che vi potete anche immaginare, forse, di fare un file di testo dove si assegnava a un nome un indirizzo IP. Perfetto, poi i programmi che volevano utilizzare questo file leggevano il file, magari c'era una libreria, non lo so, comunque leggevano il file e in base al nome che veniva inserito loro prendevano l'IP. Che ne so, facevo una riga dove scrivo 169 170 12 12 Franco e quel server si chiamava Franco, scrivevo Franco e lui trovava l'indirizzo IP corrispondente. Come potete immaginare, va bene quando si parla di reti piccole dove non succedono grossi cambiamenti, è una soluzione molto casereccia, ok? E di questo se ne accorse anche Elizabeth Findler, che creò il primo, diciamo, registro di nomi di dominio. Ancora non si parla di DNS, era un registro che era gestito comunque in maniera abbastanza manuale, uno telefonava e diceva mettete questo indirizzo nel registro, però comunque c'era un registro centralizzato. Poi questo registro è diventato consultabile, però ovviamente restavano tanti problemi, perché allora immaginatevi un registro dove ci devono essere milioni di nomi di dominio che vengono richiesti, diciamo, proprio continuamente da letteralmente tutto il mondo. Non è un meccanismo che può funzionare con questo approccio centralizzato, cioè un server, per quanto il server poi possa essere ovviamente non uno fisico ma tutto un data center, diventa una cosa difficilmente gestibile per vari motivi, anche perché si darebbe tutto in mano ad una sola società che gestisce l'intero, diciamo, sistema. E questo ha portato successivamente appunto allo sviluppo del DNS. Allora, viene spesso comparato ad un elenco telefonico, grosso modo, e ad alto livello effettivamente come se fosse così, ma in realtà è molto complicato. Non è una semplice associazione, questo è il nome e questo è l'indirizzo IP corrispondente. In realtà per ogni dominio possono essere associati tanto più sottodomini e poi ci sono vari tipi di record. Ad esempio, quando voi mettete nella barra del browser google.com, il browser, attraverso una libreria fornita dal sistema operativo, tipicamente farà una query al server DNS configurato richiedendo l'entry di tipo A, quindi il record A per questo nome di dominio. Record A appunto è address, quindi sarebbe l'indirizzo IP. Però se voi invece mandate un'email @google.com, verrà chiesto un record di tipo MX e quello è l'indirizzo del server SMTP, quindi della posta, ok? Quindi ad ogni dominio sono associati vari entry. Adesso è inutile entrare nei dettagli di tutte quante, diciamo quelle più importanti sono A address e MX server di posta, però ce ne sono varie. Ecco, dicevo, contatta l'indirizzo DNS configurato e qua già comincia un po' la nostra avventura, perché intanto che ne sa il sistema operativo del server DNS? Se avete grosso modo l'età mia, vi ricorderete probabilmente che il server DNS, DNS1, DNS2, andavano configurati nelle impostazioni di rete in maniera manuale. Si mettevano semplicemente due server, metterne due perché se uno non funzionava si contattava l'altro o comunque si mandava un po' di richiesta a uno, un po' di richiesta all'altro, e quindi io dicevo: ecco, questo è il server, io contatto lui. Adesso ci sono modi di configurarlo in modo automatico, quindi non è più necessario inserirlo a mano, però il concetto è lo stesso, c'è un server, uno o più server a cui si fa capo e che contattiamo, a cui inviamo le query. Però non è così semplice, perché il server che abbiamo noi è quello gestito dal nostro provider tipicamente, oppure utilizziamo OpenDNS, utilizziamo Google DNS se siamo un po' più smanettoni. Ma questi server DNS in effetti come funziona? Come si fa a gestire? Io vado su GoDaddy, su Namecheap, vado su Aruba e registro un dominio. Che succede? Com'è possibile che poi un provider dall'altro capo del mondo sa che è stato registrato? Come funziona? Ecco, forse credo sia il primo o quantomeno il più diffuso esempio di database distribuito, quello dei DNS. Funziona in maniera interessante. Avete fatto caso che i nomi di dominio hanno delle componenti separate dal punto. L'ultima, com, org, net e così via, sono i vari root, quindi le varie radici, che sono affidate a delle società, sono affidate a degli organi statali, internazionali, e sono quelle che hanno autorità su tutti i sottodomini che ci sono sotto. Questa autorità però la delegano a vari altri enti, permettendo quindi di registrare altri nomi di dominio. Poi c'è il registro WHOIS, che è una cosa a parte in realtà, dove ci sono le informazioni su chi ha registrato il dominio e soprattutto l'indirizzo dei server DNS che hanno autorità su quel dominio, e quindi qui c'è il collegamento, diciamo, col DNS, ma comunque un registro a parte, non è direttamente collegato. Va bene, quindi tornando al discorso che ci sono queste, sono appunto delegati, quindi questo database distribuito come è gestito? Hanno tutti i provider una copia di tutto e come l'aggiornano? Come funziona? Ecco, e questa è un po' la parte più complicata, perché quando io contatto il server del mio provider, io in realtà, in teoria, chiedo, ad esempio, metti e vado su google.com, chiedo: dimmi qual è il DNS di com, quindi l'indirizzo del root server del com. Quello mi dà l'indirizzo del root server com, a quello com chiedo dov'è quello di Google e così via, quindi a cascata. Ovviamente questo vorrebbe dire, se fosse gestito così, che i server DNS che gestiscono la zona, così si chiama, la zona com, sarebbero sempre sovraccarichi. Quindi in realtà tutti i vari provider DNS hanno una cache che conserva, diciamo, tutto quello che gli è stato richiesto, in modo da avercelo già pronto. Cioè, se io chiedo google.com, mi risponde direttamente il server del mio provider, perché gli è già stato richiesto da qualcuno prima. Questo fa sì che non andiamo a sovraccaricare il server com. Ognuno chiederà al suo provider, a OpenDNS, in base a quello che usa, e quindi il carico si suddivide. Però, ok, adesso ho questa cache, ma se io la tengo così, nel momento in cui vengono fatti dei cambiamenti, tipo voglio cambiare l'indirizzo IP associato al mio nome di dominio, e come succede? Ecco, a ogni record è associato un time to live, ovvero per quanto è valido. Il valore tipico fino a qualche tempo fa era un giorno. Quindi vuol dire che se viene richiesto un valore, quella cache dura un giorno, il giorno dopo viene richiesto lo stesso sito la prima volta, viene rifatta tutta la procedura a ritroso, però una volta sola. Cioè, quindi una volta vengono contattati i server, quelli effettivi che hanno autorità sul nome di dominio, che sono quelli che ricevono l'aggiornamento vero e proprio, ok? Sono le fonti originali, diciamo, dei registri, e aggiorniamo quindi la cache. Questo è il motivo, di nuovo, se avete mai fatto un sito e registrate o cambiate l'indirizzo IP, e verrete avvisati che il cambiamento può richiedere fino a un giorno finché si propaghi, e si parla proprio di propagazione. Perché si parla di propagazione? Perché magari voi aggiornate il vostro indirizzo e adesso qualcuno dall'altra parte del mondo entra sul vostro sito e da quel provider non c'era mai entrato avrà subito l'informazione nuova, perché il server DNS che ha autorità sul dominio viene aggiornato immediatamente, non è che ci mette un giorno ad aggiornarsi. Ok, se però era già entrato sul vostro sito un tizio dallo stesso server DNS, probabilmente il record che sta in cache dal provider ancora non è scaduto e tipicamente appunto ci voleva un giorno. Adesso ho visto che si usano anche dei TTL, quindi time to live, più brevi, però il concetto rimane. E niente, ve ne volevo parlare perché è interessante come un problema apparentemente semplice, apparentemente banale, a volte richiede delle soluzioni che, caspita, richiedono una marea di infrastruttura, richiedono che molti organi internazionali si mettano d'accordo, richiedono tecnologie che all'epoca erano quasi inaudite. Insomma, comunque questo è un database distribuito nella pratica e noi lo utilizziamo però senza dover neanche capire tutto quello che c'è dietro, e vanno a risolvere un problema ben concreto, comprensibile. Va bene, spero che l'episodio sia stato interessante, vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e ci sentiamo per la prossima puntata. Un saluto, ciao ciao!